E però il ricordo più bello, senza dubbio, è con Giusy Versace. Tutte le volte che eravamo sugli spalti a sostenere tutte le persone che stavano facendo la gara, a volte magari noi l'avevamo già fatta, avevamo già magari una medaglia al collo, oppure eravamo lì, eravamo le prossime a scendere, in pista, e io e Giusy ci confidavamo, stavamo ore e ore a parlare in attesa della nostra gara, oppure a confrontarci su come era andata. Sapevamo sempre che l'una guardava l'altra, quindi senza dubbio è stata la mia migliore amica in quel percorso.
Chiamata per Parigi 2024. In collaborazione con Stellantis Autonomi e Strabilianti.
Buongiorno, buon pomeriggio, buonasera e benvenuti a un nuovo appuntamento con Chiamata per Parigi 2024, il podcast di Ability Channel attraverso il quale vogliamo farvi raccontare, vogliamo farvi conoscere le Paralimpiadi attraverso le storie di chi le ha fatte, di chi le sta facendo, insomma parlando appunto di Parigi 2024. Ciao, sono Angelo Andrea Vegliante e appunto ormai se seguite il podcast da tanto tempo avrete riconosciuto la mia voce perché sono quello che c'è sempre praticamente, sono l'unico che non è l'atleta. Però appunto noi invitiamo atleti nel nostro podcast e quindi in questa puntata alla nostra chiamata per Parigi 2024 ha risposto Annalisa Minetti. Tutto
Ciao Andrea, come stai? Bene,
bene, tu come stai?
bene, tranquilla.
Ottimo, vedi, questi tempi però la tranquillità è bellissima.
Ma dopo 4 km di nuoto sto tranquilla, per sto senza forze, perché...
Ecco, allora, a me questa cosa di te impressiona positivamente, nel senso. E io, ovviamente, molti ti conoscono, nel senso sei una personalità molto nota in Italia e se uno va a studiare ancora di più chi sei, nota che tu veramente hai fatto tantissimi sport in tutta questa vita, continui comunque ad allenarti, cioè, hai proprio un amore verso lo sport.
Ma sai, credo che lo sport sia la mia chiave di lettura, è quella che mi rappresenta di più. L'altro giorno stavo facendo un'altra intervista e mi dicevano il tuo outfit preferito, e non sono di certo i tacchi, sono le scarpe da ginnastica, sono la tuta, io sono una comodona però a cui piace molto la fatica, cioè anche quando pulisco casa, Andre, io devo spostare i mobili, devo spostare l'armadio, devo rifare, cioè io... Non riesco a fare una cosa blanda, devo fare una cosa che mi produce in qualche modo fatica, che mi dà la possibilità di sentirmi estenuata alla fine. E il nuoto, devo dire che ce la sta mettendo tutta ad estenuarmi, perché è veramente faticoso.
Però tu hai fatto veramente tantissimi sport faticosi. Cioè, mi viene da pensare intanto all'atletica, land bike, però ne hai
Ah,
provati.
guarda, ti dico che l'atletica che chiamano atletica leggera, leggera per niente, perché l'atletica è veramente complicata. E complicata, poi io devo dire che ho avuto allenatori veramente di grande fama, e quindi essendo di grande fama anche tendenzialmente estremamente duri si può dire,
Sì, si può
disagevoli
dire.
sotto certi aspetti, perché insomma Andrea Giocondi, che era uno dei più grandi 800isti, quindi voleva da me che io fossi la rivelazione degli 800 metri, e ci è riuscito, però chiaramente solo ed esclusivamente attraverso, non dico frustate, ma eravamo lì da lì a poco, perché era veramente molto, molto, molto rigido. Poi ho avuto insegnamenti da Pietro Mennea per aumentare la parte finale degli 800, quindi sulla velocità, e lui chiaramente era quello che, anche se avevi la febbre, ti guardava e ti diceva: sì, torna a casa, però sappi che le tue atlete avversarie si stanno allenando, e tu boom, con 39 ti rimettevi in pista.
Madò.
Poi ho avuto Marco La Rosa, che su Milano mi faceva spalare la neve. Io quando vedevo la neve a Milano dicevo: dai, oggi non si va perché c'è la neve, la pista sarà innevata. E invece Marco mi faceva: ma che sei matto? Mi ha detto Andrea che ti devi allenare per forza. Quindi ci mettevamo a spalare 250 metri di pista per poter avere almeno 200 metri di spazio per allenarci. Quindi, come vedi, insomma, la fatica ha segnato la mia vita, e gli allenatori mi hanno reso la donna che sono, perché mi hanno veramente forgiato.
Ma scusa, l'ONU in tutto questo dove stava? Cioè, nel senso che
No, il
riprendere i
WWF dove
diritti.
stava, perché ero diventato un animale pietoso.
Però tu comunque che hai, tra virgolette, sopportato tutto questo, mi viene da pensare che tu abbia la mentalità adeguata per essere sotto quello stress sportivo lì. Cioè, se i tuoi allenatori hanno puntato tantissimo su di te, mi viene da pensare che appunto vedevano in te delle potenzialità enormi.
Sì, però devo dirti la verità che poi ho trovato il mio modus operandi comodo e adesso mi manca un pochetto con Stefano Cialella, perché Stefano mi faceva ridere invece. Era quello che mi faceva per stimolarmi, mi raccontava le barzellette, anche perché insomma i chilometri erano tanti, ci preparavamo a fare, passavamo dai 1500 a tutta, ai 42 km, ai 21, ai 10.000, e quindi insomma, essendo tanti chilometri, lui mi raccontava le barzellette e io a volte ero lì senza fiato che facevo e poi mi veniva da ridere e morivo durante perché cioè, mi raccontava i fatti di tutti, era un gossiparo, però era divertente, era molto molto divertente.
Allora, noi abbiamo avuto Stefano Ciallella in una delle nostre puntate e abbiamo parlato poi del suo ruolo di atleta guida e ci ha raccontato appunto
Ti ha
che
detto che grazie alla mia insistenza ti ha laureato?
quello no.
Il dottor Ciallella, che oggi è dottor Ciallella, gli ho stressato la vita. Dai, sei troppo forte, devi studiare, sei troppo forte, devi studiare. Alla fine mi ha chiamato, mi fa Minetti, sto dando la tesi. Io ho detto, era in silenzio per 3 anni, si è laureato.
Ecco, vedi, questa cosa non ce l'aveva raccontata. È un dettaglio molto interessante perché lui, quando ha raccontato il rapporto sportivo con te, ha espresso veramente belle parole.
Meno
Però era sempre un po', capito, professionale. Invece questa cosa adesso
male. No,
mi
è un
piace.
cazzaro, ditelo, io lo devo dire. Ragazzi, Stefano Cialella è uno che fa morire da ridere. Era uno che faceva battute che dal quale tu dicevi, ma veramente l'hai fatta sta battuta? Tipo, per esempio, faceva giù dal gradino, no? Invece di dirmi giù gradino, faceva giù Zeppe, su Pina. E io dicevo, no, vabbè, cioè, cose così, capito? Oppure faceva, dai, altri due. E poi faceva, che ne so, io facevo, ma salto il primo, lui, tu, saltava il primo e il secondo saltava 2 volte. No, vabbè, dicevo, se non ce la posso fare.
Io non
Cioè...
vedo l'ora di far ascoltare questo podcast a Stefano e di sapere.
Ah, devo dire che parlava anche spesso di tutte le sue donne.
Ah, vedi, un'altra persona, quella del po'. È bellissima questa cosa.
Però con la capacità, inizialmente penso anche un po' inconsapevole, di riuscire, io, guarda, proprio l'altro giorno dicevo al mio comandante delle Fiamme Azzurre, io faccio fatica ad adeguarmi a qualsiasi altro allenatore perché Stefano era il riassunto tra competenza, talento, e lo chiamavano così anche da atleta, lui lo chiamavano talento perché non si allenava mai e vinceva le gare, quindi era un talento senza dubbio.
Certo.
Tra altre cose voglio anche raccontare un altro aneddoto, lui bagnava la maglietta sotto l'acqua, la strizzava, tornava a casa dalla madre e diceva mi sono allenato, ma non era vero, voglio dire anche questa cosa.
Salutiamo Stefano, sarà
Gli ho
bellissimo.
rovinato, eh no, però fatemi finire della cosa seria. La cosa seria è che tutta questa parte così goliardica di Stefano, che a me alleggeriva tanto la fatica, devo dire, mi liberava la mente, perché io arrivavo sempre molto appesantita. Lui mi ha preso nel periodo peggiore della mia vita, Andrea, perché poi tu prima mi hai detto, prima di iniziare questa intervista, dobbiamo raccontare la persona. Beh, dovete sapere che Annalisa non è sempre quella che dite che scherza, ci sono dei momenti molto duri che ho dovuto affrontare. Non erano assolutamente legati alla vista, perché la vista è stata una delle cose più semplici per me, ma per esempio ho dovuto affrontare una separazione molto dura, molto ostica, e lui si è trovato a preparare un mondiale proprio in quel periodo, nel periodo in cui ero separata in casa, quindi c'erano tantissime discordie, tantissime difficoltà, chi tiene il bambino quando, se potevo veramente andare, ogni volta che lasciavo casa per un ritiro pensavo non è la situazione adeguata, quindi avevo il pensiero, no? E lui doveva gestire la persona prima che l'atleta. Ed è stato molto molto bravo. Ecco perché per me oggi Stefano è la mia famiglia, è il mio miglior amico, è la persona che ancora quando sono in crisi chiamo e mi confido. Perché eravamo tutti e due soli, perché eravamo soli, inevitabilmente lui era separato, io mi stavo separando, avevamo situazioni molto complicate anche per vedere i bambini, il bambino sì, il bambino no, oggi lo vedo, domani non lo vedo e questa cosa ci faceva soffrire. E fortunatamente avendo le stesse ferite, riuscivamo a trovare nello sport il modo per elaborare quel dolore, quel disagio e tornavamo a casa con un pochino più di forza o perlomeno meno stress, però è stato difficile e nonostante tutto abbiamo portato a casa un oro, quindi quando si vuole si può.
Guarda, questa cosa è bellissima perché Per quanto riguarda l'atletica leggera nel tuo caso, atlete come te sono accompagnate da questo atleta guida. Noi con Ciallella ne abbiamo parlato e anche lui comunque ci aveva fatto dei riferimenti al fatto che bisogna comunque non tutti gli atleti guida vanno benissimo per tutti gli atleti. Voglio sapere dal tuo punto di vista, tu in base a cosa riuscivi a gareggiare, scusa, tu in base a cosa riuscivi a scegliere, tra virgolette, il tuo atleta guida e se eri tu a sceglierlo?
Allora, spesso l'ho scelto io ed è stata sempre la scelta migliore. Quando mi veniva dato un atleta guida, quasi mai trovavo la quadra o il sync, ecco, diciamo così. Ma il sync non soltanto nell'atteggiamento coordinativo del gesto atletico, ma nel carattere. Ci sono stati atleti dove io proprio non riuscivo a performare perché magari avevano un carattere talmente tanto, per esempio, pacato. Troppo silenziosi, ecco, per me una gara dove tu non mi parli mai è la morte, cioè io devo sapere tutto quello che succede in gara, io devo poterla vivere, la devo vedere, e se non me la racconti io non la vedo e quindi non posso dare il massimo se tu mi metti in corsia e dici dai, spingi, e no, spingere che dimmi dove sta l'altra,
Giusto.
stimolami, no? Dimmi dove sta, quanto manca. Invece Cialella, per esempio, tu pensa che Cialella negli allenamenti metteva un chewing gum in bocca tutti gli allenamenti. Io dicevo, Madonna, ma non riesce a respirare? E lui diceva, no, io mi devo creare una difficoltà proprio perché nel momento in cui sto in gara con te io devo parlare tutto il tempo e quindi devo poter far fatica a respirare, devo avere la bocca impegnata. E quindi lui creava degli ostacoli in gara. È un po' come quando ti alleni col giubbino o con i pesetti e poi te lo togli, sei più libero.
Certo.
Quindi aveva questa modalità. E lui parlava tutto il tempo, mi diceva proprio tutto, ecco la Spagna, ecco il Venezuela, ci sta fianco, ci sta superando, adesso la Russia sta davanti, Annalina, dai 10 metri, 10 metri, non perdiamo questi 10, non allontaniamo, siamo 20, abbiamo perso 10 metri, cioè tutto, sai cosa vuol dire tutto? Ed era bellissimo, bellissimo, perché a un certo punto mi diceva 200 metri alla fine, siamo avanti, non mollare il resto, non mollare. E poi quando mi faceva, vedeva che stavo per soffrire troppo, no, ti devo raccontare questa, tanto ce l'avete il tempo, no? Ve la
Sì.
racconto. Allora, la cosa è questa, immaginate il mondiale siamo partiti forti, primo 200 a tutta, cioè meno di 30 secondi che ho sentito a bordo pista Carboni che faceva no, veloce, troppo
Ah.
veloce, dai, 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 dai. E io l'ho guardato, mi sono girato come dire, stai tranquillo, ci siamo allenati forte forte su Surmona, eravamo a Surmona, arrivavamo da un ritiro dove avevamo veramente fatto dei tempi pazzeschi, quindi sapevo che avevo un 2:16 nelle gambe. E chiaramente però al mondiale tu fai la gara sull'avversario, non ti vai ad ammazzare se non serve, no?
Certo.
Quindi parto forte, sto quasi tutto il tempo avanti. A un certo punto lui mi dice, facciamole passare avanti, facciamogli credere che stai male. E lui fa passare avanti la Colombia. Si mette dietro tipo a 20 metri, no?
Sì.
A un certo punto questo faceva quello della Colombia, la guida, rapido, rapido Margarita, rapido, rapido Margarita, e stanno qui, e stanno qui. E facevo, Stefano, che vogliamo fare? Vogliamo far vincere la gara? C'è cioè, l'ultimo giro. Lui fa, stai tranquilla, stai 200 metri così, stai tranquilla. Insomma, dai 6 ai 4 lui mi fa riposare, tra virgolette. Poi esce sparato in terza corsia, quindi allungandovi un pochetto, perché allunghi un po' in terza. Esce fuori, gli taglia la strada davanti e mi faceva a me, rapido, rapido, Annalisa, rapido, rapido. Mi pigliava per il culo. Poi a un certo punto parte gli ultimi 2:50 a tutta e io gli dico, ma ste, e lui, ricordati il giorno in cui hai spalato la neve, ricordati i giorni sotto la pioggia, quando correvamo con la insomma, finisce la gara, io non discutevo, perché cioè, non c'è manco il fiato per parlare, io
Certo.
stavo lì tutta zitta, lui, fai insomma, arriviamo alla fine, io smetto, sento oro per la Minetti, nuovo record del mondo, cazzi matti. A un certo punto gli faccio, scusa Ste, riprendo fiato, lo guardo per modo di dire, mi giro verso di lui e faccio, spalato la neve io e te insieme, l'acqua nelle ginocchia, ma dove? Cioè, in che film? E lui fa, no, non lo so, però ho respirato.
Però vedi, questo conferma quanto è importante la scelta dell'atleta guida e da qui in realtà noi possiamo già voltare pagina, tra virgolette, e andare un po' a parlare di quella che è stata la tua esperienza alle Paralimpiadi. Noi adesso abbiamo parlato di un'esperienza mondiale. Tu però sei, diciamo, arrivata alle Paralimpiadi in un momento in cui, fino a quel momento, le Paralimpiadi erano, diciamo, tra virgolette, segregate mediaticamente parlando, cioè non se ne parlava quasi mai. Poi da Londra 2012 è cambiato un po' il
Sì, siamo stati
passo.
un po' i pionieri con Alex e con Giusy. Siamo stati quelli che abbiamo in qualche modo aperto mediaticamente le Olimpiadi e Paralimpiadi a tutti, no?
Sì, no, ma infatti tu sei uno di quei nomi che appunto io ricordo perfettamente quando si è parlato moltissimo delle Paralimpiadi 2012. Tu ti aspettavi che saresti diventata parte di questo cambiamento?
Ma io sì, perché si sentiva nell'aria che insomma non era così. Cioè io fino a 4 anni prima non sapevo esistesse neanche la corsa col cordino. Quindi io ero una di quelle non vedenti che non sapevano che si potesse correre accompagnati da qualcuno. Quindi per me è stata una sorpresa che ho scoperto durante quegli anni. Io mi sono allenata per 2 anni alle Olimpiadi, non prima, perché prima non sapevo esattamente cosa ci fosse. Se mi allenavo in palestra tantissimo, io ero un'istruttrice di spinning, quindi stavo ore e ore e ore, 6 ore al giorno in palestra ad insegnare. Però sulla bike, quindi non avevo assolutamente, non sapevo neanche come si correva. Poi ho scoperto, insomma, che c'era questa corsa col cordino in alcune gare da ciclista, mi avevano detto che si poteva anche correre, quindi mi hanno fatto provare a correre, ho fatto un 10.000 con un ottimo tempo, poi da lì mi hanno fatto fare la prova sui 1.500 perché Giocondi aveva visto in me una buona corsa e aveva pensato di farmi tentare la corsa appunto col cordino sui 1.500 per puntare a Londra e io ho detto dentro di me vabbè, oh, 1.500 che saranno mai? Ho fatto un 10.000, ho fatto benissimo, 1.500 sarà una cazzata e invece io non avevo capito che 1.500 dovevo farlo ma farlo veloce. Quindi siamo partiti per questa prova sui 1.500, il primo giro ho detto vabbè, ci sto. Secondo giro ci stavo, al terzo già vedevo la Madonna Gesù, tutti quanti che mi aspettavano al traguardo. Calcola che io a 20 metri da questa prova fatta in campo a Villa Spada, quindi senza nessuna gara in corso, era una prova per vedere se avevo la stoffa. A un certo punto io a 20 metri lascio il cordino, mi butto con le ginocchia a terra e non riuscivo manco a parlare. Facevo tipo così e Giocondi mi fa: ma che peccato, pensavo che queste gambe da miss potessero diventare due gambe da atleta e invece niente. Andrea, ho sentito, sai tipo Rocky Balboa, ding,
Sì, ti
ding, ding, ultimo round.
è venuta proprio a pizzicare.
Mi è tornata a vista, sono alzata in piedi e gli ho detto, va bene, ok, allora ti lancio una sfida. Parigi di nuovo, faccio Londra 2012 e lui mi guarda e mi fa, ci sto. E alla fine mi sono accorta che senza saper né leggere né scrivere, comunque il mio primo 1.500 l'avevo fatto a 5.15, quindi comunque potevo scendere. Infatti, poi da lì a poco siamo scesi tantissimo sugli 800 metri, abbiamo fatto un record del mondo sui gli 800, poi da lì un buon 1.500. Però ti dico che Londra, come Sanremo del resto, io l'ho vissuta con molta incoscienza, cioè non ho sentito la pressione della Paralimpiade, avevo soltanto un obiettivo, seguire la voce di Andrea. Cioè io mi ero assolutamente isolata. Io in quella gara ricordo molto bene, io odio correre la sera e la mia gara era alle 7 di sera, quindi alle 19 io ero terrorizzata all'idea di non avere nelle gambe la corsa serale, che cambia tutto, moralmente ti cambia, cioè non sei preparata mentalmente. Allora cosa ho fatto? Ho detto vabbè, innanzitutto devi essere figa, quindi mi sono truccata prima di entrare in scena. E c'era
Per le telecamere, giustamente.
Carboni che faceva: no, ma sei a peggio, ma c'è che stai a truccare, gli altri si scaldano, tu ti stai a truccare. Faccio: oh, io lo so, arriverò che sarò pallida, che labbra bianca perché non avrò respirato. Almeno c'è un po' di farde sulle gote, no?
Almeno
Qualcosa,
quando
un po' di
rispondo alle
lucido. Poi mi
interviste.
sono messa tutti i miei santini nel copriscarpe e il rosario al collo, tanto che quando stavo per uscire in pista, che stavo facendo l'ultimo tunnel tra la call room e la pista, ho sentito il tizio inglese che mi diceva: non puoi entrare con tutti sti santini, perché io avevo proprio le statue, le mezze statuette della Madonna, di Gesù,
Te le portavi sotto
no? E
braccio.
certo, e quello fa: no, no, non possono entrare in pista. Gli ho detto: guarda, che se non entrano loro, io perdo. Tu poi hai la responsabilità di non farmi vincere per due santi. Ho detto: dai, Gesù, faccio, io sono italiana. Io i santi in paradiso ce l'ho e fammeli usare, no?
Insomma, ancora
Allora mi
prima
sono
di
messa in
correre ti
pista.
sei fatta riconoscere.
Eh beh, cioè, senza dubbio, cioè proprio da napoletana maniera. Mi sono messa tutti i santi a bordo pista. Ho detto così mi guardano passare ogni giro. E mi sono messa poi. E poi, come sai, come i guerrieri, quando ho abbassato la benda oculare, no? E l'ho abbassata, mi sembrava il gesto di quando abbassi l'elmetto del guerriero e ti concentri. Da quel momento io mi sono completamente isolata. Ho sentito la mia concentrazione era non fare falsa partenza, quindi appena ho sentito lo start sono partita. Da quel momento io ricordo la partenza e ricordo a un certo punto, ultimi 500 metri, Andrea che mi dice: adesso a tutta, dai, perché il sogno si realizza. E ho sentito soltanto che di botto avevo 88.000 persone che urlavano: Italia, Italia, Italia. E lì ci ho creduto tanto che ho aumentato molto, ho fatto un ottimo 500. Mi è arrivato il messaggio di Pietro Mennea che mi diceva: sembravi una velocista, sei stato un orgoglio. E quando ho capito che insomma avevo fatto il record del mondo, mi sono emozionata e ho detto: forse oggi ho fatto qualcosa che rimarrà nella storia. Ed è così, non gli ho dato più peso, già dal giorno dopo ero lì a lavorare su altre cose, però in realtà la verità è che sì, quel giorno ho fatto la storia.
Quindi forse quelle gambe da Miss erano delle gambe da atleta.
E lo sono ancora, pensa, nonostante la cellulite.
Perché poi tu non hai mai perso questa passione per lo sport, quindi ancora oggi ti alleni. Addirittura mi ricordo, io ho letto cioè una dichiarazione nel 2019 che comunque tu, anche in quel periodo prima della pandemia, comunque ti allenavi perché ti eri un po', diciamo, avevi fissato l'obiettivo Tokyo 2020, per dire. Quindi sei sempre stata una persona che lo sport non l'ha mai abbandonato.
Non l'ho mai abbandonato perché comunque credo che avere un obiettivo, soprattutto nello sport, sia necessario, se no non riesci comunque a sopportare tante fatiche. Io ero capace a fare 27-30 km sul tapirulana nel periodo del Covid, quindi ci vuole una grande forza mentale. Penso lì di aver stimolato tutti i recettori che avevo per poter fare e continuare a fare delle cose incredibili anche se dentro casa. Mi ero appesa a delle travi con il TRX, facevo degli allenamenti. Io anzi penso, sai, di non essermi mai allenata tanto perché avevo tutto il giorno a disposizione, quindi era veramente una roba. Facevo doppi allenamenti, poi avevo la fortuna di avere mio marito che insomma ha abilità nell'osteopatia, nella fisioterapia, quindi insomma avevo anche chi mi poteva riabilitare in casa. Però era veramente stato un bellissimo periodo, veramente un bel periodo.
Guarda,
Poi
io.
purtroppo Tokyo è successo che lo stesso Covid durante gli europei a cui ero stata convocata per permettermi poi di avere il pass su Tokyo e mi sono ammalata di Covid e mi è saltato tutto.
Quella è sfiga
Quello
eterna.
è veramente. Sai, ecco, ti ricordi quando ti dicevo all'inizio non ho mai pianto per la vista, no? Così tanto come per altre cose. Quello è stato un momento dove mi sono disperata. Io mi sono disperata, piangevo. E avevo la mia tata che mi guardava tipo pietosa, mi diceva: come, cioè, come ti posso aiutare? Io dicevo: nessuno mi può aiutare, era un posto da
Deve
perché
essere.
poi io guarivo e si ammalavano i bambini, si ammalavano i bambini, guarivano i bambini, mi riammalavo io, cioè non uscivo più, sono stata 3 mesi bloccata.
Una spirale infinita. E questo in realtà mi dà un'occasione per dire una cosa. Io non ti ho mai conosciuto se non adesso. Io sono sempre stato abituato a conoscere Annalisa Minetti da quello che appunto poi leggevo, guardavo, ascoltavo. Ed è ovviamente una patina, nel senso ogni personaggio pubblico famoso ha una patina alla fine. Non conosci mai veramente la persona in sé per sé. E questo podcast in realtà mi sta dando l'opportunità e sta dando l'opportunità a chiunque stia guardando il video su YouTube e ascoltando il video su Spotify e ascoltando l'audio su Spotify a conoscerti più a fondo e a scoprire che da una parte sei una persona simpaticissima, nel senso sto ridendo a crepapelle dall'inizio del podcast, ma dall'altra che comunque sei una professionista, perché comunque nel momento in cui si parla di sport si vede proprio che hai l'atteggiamento soprattutto mentale per affrontare, diciamo, e insomma, per affrontare le sfide che la pratica sportiva o comunque le Paralimpiadi, i mondiali mettono in gioco. E quindi adesso faccio a te una domanda che al momento non ho mai fatto a nessuno dei nostri ospiti. Cosa significa essere un atleta?
Ma sai, essere un atleta è, secondo me, dovrebbe essere insegnato a scuola come metafora di vita. È l'abilità che abbiamo di scoprire nel momento in cui abbiamo delle difficoltà o ci poniamo dei limiti, di scoprire le nostre speciali abilità. Le speciali abilità non sono soltanto legate a quelle che adesso noi cerchiamo di indorare come le diverse abilità di un disabile, per esempio, ma sono proprio abilità speciali, abilità che straordinarie, straordinarie che ci permettono di scoprirci più consapevoli del nostro corpo, dei nostri infiniti atteggiamenti mentali che possiamo adoperare e a cui attraverso ci possiamo adoperare rispetto comunque ai grandi limiti che ci pone la vita, no? I grandi ostacoli. Siamo fondamentalmente atleti capaci, tutti dovremmo essere atleti capaci di allenarci a vivere ogni giorno. Quindi come se volessimo svegliarci la mattina, indossare la maglia della nostra nazionale e rispecchiarci in questa maglia dando e rispettando i valori dello sport, che se vuoi sono gli stessi che dovremmo utilizzare come strumenti ideali per affrontare la vita di ogni giorno. Quindi lo spirito di sacrificio, l'abilità nel supportare e sopportare la fatica, la capacità di tirare fuori la nostra infinita volontà e riconoscere in questa la speciale e straordinaria diciamo, abilità nel non avere nessun limite fisico che possa limitarla questa volontà, perché quando abbiamo la volontà possiamo veramente tutto. L'impegno che comunque ci dobbiamo mettere ogni giorno, quotidianamente, per essere felici, per rendere felici le persone intorno a noi, amare, amarci, amarci e amare profondamente, donarci e donare profondamente e soprattutto risorgere da ogni giornata sapendo di mettersi a letto e dire: beh, oggi è stata non la classica giornata ordinaria, ma è stata una giornata straordinaria.
Queste parole mi piacciono perché molto spesso vengono messe in relazione unicamente per gli atleti paralimpici, no? Come se la disabilità fosse la scusa per dire queste parole. In realtà la mia domanda era proprio atleta in generale e tu mi hai risposto appunto parlando dello sport in generale, cioè che queste cose qui che si dicono e che spesso mediaticamente parlando vengono associate solo agli atleti con disabilità. In realtà valgono per tutti ed è bellissimo secondo me questa cosa. E quindi ti chiedo, visto che comunque abbiamo un po' citato la mediaticità delle cose, negli anni, secondo te, da Londra 2012 a quello che poi sarà Parigi 2024, secondo te come sono cambiate le cose? In positivo? In meglio? Oppure stiamo andando tutti in uno sfacelo generale e non riusciamo ancora a interessarci, a guardare le Paralimpiadi come vere e proprie, veri e propri sport?
Allora, attenzione perché adesso sarò molto onesta
Ecco
e
qui.
in parte forse non farò il mio bene, però voglio dire la verità, perché non riesco a essere diversa da quello che sono, insomma, dalla mia autenticità non riesco a prendere distanze. Allora, ti dico questo, a livello di Olimpiadi, Paralimpiadi note o meno note, le Paralimpiadi oggi sono molto note e anche molto seguite. E devo dire, hanno fatto un ottimo lavoro rispetto alla promozione degli sport paralimpici e quindi c'è molta attenzione mediatica rispetto al paralimpismo e quindi tutti gli atleti che fanno e sono, si sono, sono emersi attraverso il paralimpismo sono noti al pubblico più generico, quindi alla massa. E quindi questo è sicuramente un obiettivo ottenuto, però a discapito di quella che secondo me è la profonda etica paralimpica, o meglio, non sto parlando del nostro paese, ma ci sono delle cose che secondo me andrebbero riviste. Io sono stata una delle prime pancali insieme a me a combattere per esempio, gli accorpamenti di classificazioni mediche mediocri, supposte, dove comunque i classificatori sono, e lo spieghiamo anche a casa, dovrebbero essere medici, spesso anche non lo sono, pensa, e dovrebbero valutare la condizione, clinica di ognuno di noi per poterci poi mettere nella giusta categoria. Credo che questo oggi venga fatto sommariamente. Molto, questa è un'accusa molto grande che faccio, forse non è un'accusa, forse è semplicemente un
Una
voler dire
considerazione.
quello che io vedo da dentro, che la gente non potrà mai sapere, non vede da fuori, ma si generalizza forse un po', si fa un po' di statistica inferenziale rispetto comunque a quelle che sono le vere, no? I veri disagi del paziente, perché comunque siamo di fronte a una classificazione medica, siamo dei pazienti con delle patologie, e spesso le classificazioni non mettono le persone, gli atleti nella giusta categoria, a volte dando loro degli svantaggi, a volte invece dando loro dei vantaggi, perché poi se sei in una categoria dove tu sei avvantaggiato nel gesto atletico, hai più possibilità di prendere medaglie rispetto ad altri che invece magari hanno una lesione più grave. E questo succede anche tra gli ipovedenti. Ci sono ipovedenti che sono blandamente ipovedenti, ma vengono accorpati ai ciechi assoluti, e i ciechi assoluti chiaramente patiscono molto la presenza di questo atteggiamento sportivo. E credo che questo sia la mediocrità internazionale dell'NPC rispetto comunque ai classificatori, che non sono tutti, secondo me, bravi nel classificare, forse perché non tutti sono medici, perché non tutti sono oculisti che vanno e verificano realmente con competenza le patologie oculistiche, alcuni non sono neurologi e quindi non riescono realmente a qualificare le lesioni midollari, eccetera. Insomma, ci sono tantissime cose che andrebbero sistemate se vogliamo rimanere divisi in categoria. Ma quello che invece mi piace risollevare, e noi abbiamo un presidente invece che si batte molto per queste cose, anche se poi non lo fa chiaramente platealmente, ma abbiamo un presidente che per me si è battuto tantissimo e continuerà a farlo per chiunque vive o ha un'ingiustizia rispetto alle classificazioni. E soprattutto vi dico che a volte l'organizzazione di una Paralimpiade è tanto, tanto complicata, e quindi a livello organizzativo subiremo tanto, e io credo che questo non debba essere il profilo che rappresenta le Paralimpiadi, ma subiamo tanto tutta questa suddivisione in categoria. Prima tu dicevi, noi siamo persone, e siccome siamo persone, siamo chi atleta è atleta, non ci dovrebbe essere la suddivisione atleta e atleta paralimpico. Questa suddivisione c'è non perché siamo meno performanti, perché poi chiaramente se sei sulle due gambe e un ragazzo sta in carrozzina, è chiaro che è svantaggiato, però è un dato di fatto che gli atleti sono nel loro impegno, nelle loro fatiche, nel loro quotidiano, nella dedizione, nella determinazione, nella tenacia, nell'impegno, nella volontà, sono identici. Non c'è differenza tra atleta olimpico e atleta paralimpico. Tutte e due entrano in campo, tutte e due si fanno a pezzi ogni giorno per ottenere o superare il proprio limite, tutte e due ambiscono alla stessa medaglia. Poi, chiaramente, per una questione solo organizzativa, siamo divisi in miliardi di categorie. C'è oggi l'eterosessuale e l'omosessuale, c'è il bambino e c'è la bambina, c'è l'adulto e c'è il bambino, c'è il vecchio e c'è il giovane. Insomma, siamo sempre abituati a dividerci. Però in realtà poi la metafora delle cose è che siamo una sola grande cosa, un grande valore che si chiama persona, e dovremmo sperare e ambire che un giorno forse lo sport sarà uno sport per tutti e che tutti saranno atleti, punto, senza più suddivisioni.
Sulle categorie funzionali, hai citato Pancalli e noi, oltre ad averlo avuto come ospite nella prima puntata di Chiamata per Parigi 2024, tempo fa noi facemmo proprio un video con lui in cui parlammo delle categorie funzionali. Lo trovate su YouTube Ability Channel, perché appunto, insomma, tu hai citato Pancalli ed è vero quella cosa che hai detto, nel senso che comunque lui è una persona che si batte molto per quanto riguarda questo argomento qui. Tornando all'attività sportiva vera e propria, c'è una cosa che a me preme molto sottolineare. Tu hai raccontato come hai avuto accesso alla pratica sportiva. Allora, adesso non so se sentite uno strano rumore nel microfono, ma ho un attimo, ecco qui, un problema al microfono. Allora, ricomincio.
No, però non si sente, vai tranquillo.
Perfetto, tu hai parlato appunto del tuo accesso alla pratica sportiva e parliamo però appunto di ormai quasi appunto 20-30 anni fa. Oggi è ancora comunque un argomento molto attuale e va messo in relazione alle scuole. Tu cosa ne pensi? Nel senso, l'accesso alla pratica sportiva deve essere permeato nelle scuole?
Allora, altro argomento a me molto dolente.
Tocco
Allora, ti
quei
spiego,
punti
io mi
quelli
batto molto.
giusti oggi.
Bravo, bravo, bravo. Vabbè, perché sai, quando parliamo di sport parliamo di uno strumento educativo e di uno strumento formativo che aumenta la consapevolezza dell'individuo già dalla tenera età, quindi in età evolutiva. Nel momento in cui noi ci proponiamo di utilizzarlo come mezzo riabilitativo per i giovani, no? Che dà loro la concezione reale della misura della vita, dell'equilibrio. E poi vediamo che nelle nostre scuole italiane, parlo delle scuole italiane perché nel resto del mondo devo dire funziona un po' meglio, ma nelle scuole italiane lo sport è marginale, è la materia come la religione. Si fa poco, c'è, però rispetto. A questa materia le ore sono poche, c'è poco interesse, la gente pensa che non sia importante come la matematica, come la storia, come l'italiano, come quella che chiamano le materie di cultura generale. Fanno un grandissimo errore. Io direi che proprio dall'età evolutiva noi dovremmo avere molte più ore di sport rispetto alle ore di matematica, perché se noi vogliamo allenare la mente, dobbiamo farlo anche e soprattutto attraverso la consapevolezza di sé. Il teatro e lo sport, che vengono viste come materie così, alcune sono addirittura solo di laboratorio, dovrebbero essere invece molto protagoniste nella vita dei bambini e poi dopo adolescenti, perché danno la possibilità a questi ragazzi di conoscersi, di avere, prima di conoscere Napoleone e la sua vita, la sua storia, Alessandro Magno, la sua vita e la sua storia, dovrebbero sapere chi è Annalisa, chi è Andrea. Dare loro la possibilità di sapere quali sono i loro strumenti iniziali, originali, e poi andare a vedere come trasformarli in eccellenza. Se noi non diamo la possibilità a questi bambini, soprattutto in età evolutiva, di conoscere e essere consapevoli della propria potere, della propria forza, come possiamo poi incamerarli di tante, tante nozioni di altra gente, di altre cose, quando loro non sanno quanto valgono? Quando noi diamo a un bambino 5, noi lo penalizziamo, noi lo demonizziamo. Non è la scuola che vorrei per mia figlia. Mia figlia, dopo questo, l'inizio dell'anno prossimo della scuola elementare, non la farà in una scuola pubblica. Non la farà in una scuola pubblica perché non credo nella scuola italiana attuale. Non mi piace l'idea che ci sia tanta attenzione nella cultura generale e poca nelle materie che vengono definite materie di laboratorio, perché invece sono materie di consapevolezza, più legate all'aspetto pedagogico e psicologico, che per me a 6 anni io devo poter stimolare mia figlia sotto l'aspetto della motivazione, dando lei più competenza rispetto alla sua persona, al fine di che? Al fine di dare a mia figlia più sicurezza rispetto a tutti i device che ci sono in giro e quindi sapere che mia figlia con concretezza e con più consapevolezza saprà gestire ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, saprà individuare ciò che la sta ledendo nel tempo e ciò che invece le fa del bene, e lo sport è un grande mezzo, non lo possiamo mettere marginale. Le ore di sport dovrebbero aumentare nella scuola e nell'istruzione pubblica italiana, e se fanno questo, allora mia figlia verrà reintegrata nelle scuole pubbliche. Ma se lo sport verrà messo marginale, il teatro verrà visto come diciamo un laboratorio opzionabile o meno, e allora io credo che mia figlia continuerà a fare una scuola internazionale e imparerà due lingue e probabilmente saprà meno cose su Napoleone, ma ne saprà tante di più di sì.
Anche perché non si sottolinea mai abbastanza questa cosa, l'hai detto anche tu, lo sport comunque ti permette di incontrare altre persone e di anche creare dei ricordi molto importanti. E quindi il tuo ricordo più bello a livello sportivo, che proprio ci pensi e dici: ah, che bello, guarda, con questo ricordo io lo voglio condividere perché almeno così invoglio le persone a fare sport. Qual è questo ricordo?
Ma guarda, io ricordi di sport ne ho tantissimi, però i ricordi teneri dello sport, che poi erano, ma sai, nel Paralimpico ce n'erano tanti molto buffi, tipo la Martina Caironi che arrivava sul pullman e poi ci diceva: ho dimenticato le gambe. Ti immagina uno che dice: ho dimenticato le gambe, e tu arrivavi in pista dove avevi fatto gli allenamenti e c'era una miriade di gambe, vai a cercare la tua, un casino. Ed erano cose per noi molto normali, ai tempi forse neanche così tanto normali, adesso sono la normalità. Ed sono cose che tu ti rendi conto che hai attraversato un'epoca, un periodo, e che adesso è di cultura, è la cultura di ogni giorno, ma prima non lo era. Quindi sì, abbiamo fatto, tutti quegli atleti di quell'anno hanno fatto in qualche modo, hanno educato le persone a qualcosa di nuovo. E però il ricordo più bello senza dubbio è con Giusy Versace, tutte le volte che eravamo sugli spalti a sostenere tutte le persone che stavano facendo la gara. A volte magari noi l'avevamo già fatta, avevamo già magari una medaglia al collo, oppure eravamo lì, eravamo le prossime a scendere in pista e io e Giusy ci confidavamo, stavamo ore e ore a parlare in attesa della nostra gara, oppure a confrontarci su come era andata. Sapevamo sempre che l'una guardava l'altra, quindi senza dubbio è stata la mia migliore amica in quel percorso.
Allora, è bellissima questa cosa perché noi Giusy Versace e Martina Caeroni le abbiamo anche loro avute ospite nel nostro podcast ed è bello questa cosa perché noi molto spesso vi vediamo da fuori e pensiamo che siete tutte atlete una contro l'altra, ma in realtà appunto per
Ma sai
ritornare anche.
che quella cosa lì, Andrea, è stato nelle prime puntate del film, come si chiamava? Fantastici 5? Sì, nei Fantastici 5, il film che ha fatto adesso ultimamente, il telefilm che ha fatto Raoul Bova.
Non mi sa che
All'inizio si
Magnifici
vedeva.
5.
Sì,
Controllo.
Fantastici
Hai
5.
Fantastici 5, hai ragione tu.
Sì, in quel telefilm, la prima puntata, le prime due, erano tutti l'uno contro l'altro. Io ho detto, io dicevo, ma non è così, ma non è vero. Tanto che ho scritto un messaggio a Pancalli, ho detto, però, porca miseria, ma non è così. Eravamo, noi siamo molto uniti, noi ci spalleggiamo l'uno con l'altro. A volte magari succedeva che avevamo dei coprifuoco e magari Martina faceva un pochino più tardi e mi dicevano il giorno dopo, ma a che ora è tornata Martina? No, no, che okay, alle 9 era già in camera. Era vero, cioè noi eravamo tutti molto a coprirci. Beh, era veramente un talento incredibile, ma era facile da. Era giovanissima, mi lasciava la casa tutta in disordine e io ero proprio la mamma di tutte, sono sempre stata la più anziana, quindi immagina io a ragguardarle tutte. Era veramente incredibilmente meraviglioso. Quello che io, per esempio, io e Giusy eravamo quelle che cucinavano. Cucinavamo nelle casette, nei residence per tutti, perché eravamo le massaie della nazionale. Quindi, senza dubbio, guarda, io ho dei ricordi meravigliosi, meravigliosi. Ho amato tutte, quindi tra di noi c'è assolutamente profondo amore per tutto. L'altro giorno mi ha chiamato Oney e mi ha detto: "Sto a Viterbo, zia". Cioè, noi siamo tutti molto uniti, anche se non ci vediamo, sappiamo che l'uno per l'altro noi ci siamo.
Allora, io adesso ho una domanda strana da farti, ma mi piace molto entrare un po' nelle vostre quotidianità che noi non abbiamo mai visto ed è bellissimo appunto perché scoprire che appunto eravate tutti quanti in un residence. Cosa mangiavate? C'era qualcuno o qualcuna che aveva un piatto preferito particolare? Non so.
Allora lì eravamo tutti affamati, quindi se mangiava tutti, se mangiavano tutto, cioè, nel
Ecco.
senso che qualsiasi cosa c'era da mangiare era meglio, perché se no quando ci proponevano il minestrone era la morte per tutti proprio. Riso e minestrone, proprio la morte. Però no, noi eravamo molto bravi a cucinare, quindi io e Giusy andavamo proprio a fare la spesa, mi ricordo, in un paese, mi pare l'Austria, non mi ricordo dove eravamo, però siamo andati a parte io e Giusy proprio due comare, perché avevamo da dire sui prezzi, cioè, no, ma costano troppo le zucchine qua, ma la pancetta, ma non si può comprare. Insomma, alla fine, dopo tante discussioni, portavamo a casa la spesa e facevamo, che ne so, la pasta con le verdure, la carbonara. Io, per esempio, ero la parrucchiera anche della nazionale, quindi facevo i capelli a tutti, e a Giusy facevo, per esempio, la treccia, lei gli piaceva la mia treccia che gli facevo dall'alto e quindi la mettevo seduta lì mentre gli altri finivano di mangiare, io gli acconciavo i capelli. Guarda, eravamo veramente belli insieme. E ti dico anche un aneddoto, questa ti farà morire da
Oh,
ridere.
bene.
Io ero la più anziana, quindi Oksana mi chiamava zia. Nel momento in cui Oksana Corso, grande velocista, mi dice: "Zia, mi aiuti a mettere le collante, le calze?" Io gli l'aiuto, io non avevo mai capito la difficoltà di. Aspetta un attimo, Andrea, che sento mia figlia che sta chiamando Marianna. Tutto a posto, scusate, ma siete in diretta con la casa della signora Minetti, nonché mamma Minetti, e sentivo mia figlia in difficoltà e mi dovevo accertare che tutto a posto. Mi pare di sì, perché non la sento. E vi stavo dicendo, Oksana voleva che gli mettessi il collante, e mentre gli mettevo il collante, io non avevo ancora capito la difficoltà, per veramente un anno intero correvo con lei, stavo con lei, ma non avevo mai chiesto che tipo di disagio hai, che qual è la tua difficoltà. Sapevo che era motoria e quindi pensavo fosse anche lei amputata. Quindi che faccio? Metto il collante al primo piede, tiro su fino al ginocchio, metto il collante al secondo piede e dentro di me faccio: "Mazza, oh, gli hanno fatto una gamba a sta ragazza che, oh, sembra vera, da paura". E gli faccio: "Oxa, ma che ti ha fatto le gambe? Oh, non si vede l'incasso, non si vede il moncone, non si vede niente". Lei mi guarda e mi fa: "Zia, ho tutte e due le gambe, io ho solo il piede torto. Io,
questo a me
convinta che fosse amputato, diciamo, non si vede che c'è la gamba finta.
E a me cosa fa pensare delle volte che tutti noi, secondo me, quando magari ci riferiamo a una disabilità delle altre persone, no? Magari abbiamo sempre paura di dire qualcosa di sbagliato perché magari no? Invece alla fine non tutti può capitare magari di non far caso, capito? Di fare una piccola gaffe che però è divertente riguardo magari alla disabilità delle altre persone. Cioè, nel senso, secondo me può aiutare le persone
Guarda,
anche a
io devo dirti la
alleggerirsi.
verità, sono molto contenta per i miei figli perché essendo cresciuti con me, avendo vissuto lo sport paralimpico da fin da piccoli, mio figlio quando vede una gamba in mezzo alla pista, per lui la prende, cioè la tocca, la prende in mano, non ha proprio nessuna difficoltà, le mette sotto carica le gambe perché alcune si mettono sotto carica, quindi non ha proprio difficoltà. Mia figlia l'altro un po' di tempo fa eravamo al polo nuotatorio di Riccione, no? E mi stavo allenando e a un certo punto entra nello spogliatoio dove c'erano dei pantaloni con inseriti le gambe con le scarpe già smontate e mia figlia proprio mi fa: mamma, queste gambe finte le sposto un po' di là così ti creo lo spazio qua. E io dentro di me ho detto: non deve essere un'immagine semplice per una bambina di 5 anni vedere gambe appese, piedi staccati. Eppure lei le prendeva, le spostava, quindi dentro di me mi sono detta: beh, però che figata, cioè per lei è naturale, non è normale, perché la normalità non la sopporto, è un concetto che non voglio sostenere, però è naturale.
E questo secondo me, insomma, alla fine non fa, secondo me, molta di differenza, tra virgolette, nella crescita di una persona, no? Perché magari tua figlia, quando crescerà, avrà dentro di sé, nel proprio intimo, l'idea che quella roba lì, appunto, è la cosa più naturale al mondo, no? È una delle tante, nature dell'essere umano, mi viene da dire.
Certo,
Allora,
assolutamente sì.
tu sei una persona veramente simpaticissima, nel senso è un peccato che ci vediamo a distanza perché veramente sei veramente divertente e sono contento di questo perché mi permette veramente di rompere quella patina che dicevamo prima della persona pubblica. E, in chiusura di intervista ci sono tante altre cose che dovrei chiederti, che vorrei chiederti, ma il tempo.
Aspetta, Andrea, aspetta, Andrea. Sì, ma lo mando all'altro paese, stai sentendo Andrea, ma adesso lo mando. Scusa, mi stanno dicendo quando finisci?
Infatti stiamo arrivando proprio alla fine perché tu adesso hai un altro impegno e quindi non vogliamo appunto farti scavallare l'agenda. Noi abbiamo una rubrica fissa che si intitola Mai più senza Paralimpiadi, dove Paralimpiadi in realtà è una metafora, cioè
Esatto.
noi ci riferiamo a quelle che sono le cose quotidiane della vita, cioè per me, per esempio, il mio Mai più senza Paralimpiadi, cioè quello a cui non posso fare a meno nella mia vita quotidiana è il cibo, ma cibo del tipo kebab, pizza, sushi, pasta, cioè tutta quella
Ah.
roba buona che metto nello stomaco e dico, oh, sono felice e insomma, non mi venite a rompere le scatole perché ormai ho trovato la mia felicità. Per Annalisa Minetti, qual è il tuo Mai più senza Paralimpiadi?
Sarò noiosa, però io mai più senza lo sport, cioè io devo farlo tutti i giorni. Mio marito dice che è una malattia, forse ha ragione, non gliela do vinta, non glielo dico direttamente, però ha ragione, è una dipendenza, per me è veramente una dipendenza. In questi 2 giorni ho avuto un dolore alla schiena, non potevo andarmi ad allenare. E ti assicuro, io ero nervosissima, cioè io oggi mi sono buttata in acqua, ho fatto 4 chilometri di volume in acqua e ero felicissima, cioè io ero felice di morire, cioè è una roba che non si ragiona, cioè io faccio 21 km e sono felice quando corro, quindi sì, io lo sport non ne posso fare a meno, qualsiasi che mi fai arrampicare, che mi fai nuotare, che mi fai andare in kayak, qualsiasi cosa, l'importante è che sia un'attività motoria.
Alla nostra chiamata per Parigi 2024 ha risposto Annalisa Minetti.
Pronto?
Grazie mille, Annalisa.
Grazie a te, Andrea. Un bacio a tutti. Ciao.